Paolo, diciamo che sì, è originario di Tarso, ma aveva anche molto viaggiato prima della sua esperienza cristiana, cioè prima della chiamata sulla via di Damasco, perché ad esempio aveva studiato a Gerusalemme, e anche dopo la chiamata, prima dei viaggi missionari canonici, aveva fatto un giro fino in Arabia, no? Era tornato a Damasco, era tornato a Gerusalemme. Quelli che sono trattati in particolare nel libro invece sono i tre grandi viaggi missionari che sono descritti negli Atti degli Apostoli. Il primo è limitato esclusivamente alla parte meridionale dell'Anatolia, cioè entro l'attuale Turchia. Il secondo attraversa tutta la Turchia e poi riguarda anche la Grecia. Il terzo è analogo, però ha un lungo soggiorno a Efeso, che era allora la capitale dell'Asia. Quindi Paolo, diciamo, passa dalla capitale dell'Oriente, che era Antiochia, dove aveva insegnato all'inizio, insieme a Barnaba, dove poi si recherà anche Pietro, alla capitale dell'Asia. Poi il suo desiderio è quello di predicare nella capitale del mondo, che era allora Roma. Ecco perché insiste per essere deferito all'imperatore, cosa che gli riesce dopo la prigionia di Cesarea di Palestina. Paolo infatti viene portato a Roma, dove avrà opportunità di predicare e dove poi subirà il martirio.
Oltre alla descrizione di questi viaggi, si parla anche di monumenti classici.
I monumenti di età classica sono tantissimi, ma quelli non sono una novità. Lo scopo del libro non è quello di descrivere questi monumenti, che sono naturalmente accennati per completezza, ma di segnalare come c'è una grande eredità cristiana e come queste città abbiano tutte un retaggio cristiano, anche monumentale, monumenti che magari sono trascurati dai turisti, per esempio, che tutti conoscono l'Artemisia di Efeso perché era una delle sette meraviglie del mondo, ma ricordare che c'è la grande basilica di San Giovanni Evangelista, dove è sepolto San Giovanni Evangelista, che c'è la chiesa dove Maria fu dichiarata madre di Dio e che c'è la casa di Maria, e così via di seguito. Quindi mettere in evidenza questi monumenti che interessano, diciamo, i cristiani e che sono il risultato di quella predicazione condotta da Paolo già a metà del primo secolo, che aveva fatto sì che la Turchia fosse il paese dove maggiormente era penetrato il cristianesimo.
Quindi monumenti paleocristiani.
Monumenti paleocristiani, sì, che sono molto più numerosi di quello che si pensi, non soltanto nelle grandi città che furono le mete di Paolo, ma spesso anche in località minori che di solito non si visitano, ma che hanno bei monumenti proprio dei primi secoli del cristianesimo ancora conservati.
Com'è nata l'idea di parlare del percorso intrapreso dall'Apostolo delle Genti?
Beh, perché la predicazione di Paolo è quella che ha introdotto il cristianesimo nell'Anatolia, nella Turchia, e quindi seguendolo si ha non solo il piacere di ripercorrere l'esperienza e l'avventura della predicazione di Paolo, ma di ritrovare le strade che Paolo ha ripercorso, di ritrovarne le città, i monumenti che esistevano allora, cioè all'età di Paolo, alla metà del primo secolo dopo Cristo, e quello che è nato dalla predicazione di Paolo, cioè la trasformazione delle città in città cristiane con le grandi basiliche, le chiese e così via di seguito.